Domenica prossima, 31esima del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Malachia, capitolo 1, dal versetto 14 al capitolo 2, versetto 2. Poi il lezionario aggiunge i versetti 8 e 10 del capitolo 2. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, come già nelle due domeniche precedenti. Capitolo 2, dal versetto 7 al versetto 9, poi il lezionario salta al versetto 13. Il salmo per la preghiera responsabile è il salmo 131. Ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 121, come voi già avevate previsto. E il brano evangelico è tratto ancora dal Vangelo secondo Matteo, ovviamente, capitolo 23 ormai, dal versetto 1 al versetto 12. Siamo ormai entrati nel mese di novembre, che ogni anno ci accoglie con un duplice, ma allo stesso tempo strettamente unitario, appuntamento liturgico: la festa solenne di tutti i santi e la commemorazione di tutti i nostri defunti. Sono questi per noi e per tutta la Chiesa giorni di festa e giorni di riposo. La gioiosa scoperta di una moltitudine di santi sconosciuti che ci precedono nel cammino della gloria si fonde con il ricordo dei defunti che fanno parte del nostro passato e che pure ci accompagnano nel presente. Il clima festoso si impregna di un sobrio e silenzioso riposo meditativo, mentre i grandi misteri della vita e della morte si offrono alla nostra contemplazione con quella densità, con quella profondità che sono proprie del mistero di Dio. Tutto ritorna all'iniziativa del Dio vivente e santo. Nel suo mistero ritrovano il proprio senso il nostro vivere e il nostro morire, la fatica che rende drammaticamente penosa la storia umana e l'energia che la libera e l'orienta dall'interno nella speranza. Nel silenzio di questi giorni, favorito da provvidenziali attimi contemplativi, tutto il popolo cristiano fa sosta alla presenza del Dio santo, forte, immortale. Da Lui proveniamo, a Lui ritorniamo. Leghiamo dunque con Cristo nostro Signore, a cui siamo stati affidati dall'unico Padre, con potenza di Spirito Santo. Leggiamo allora i testi della Sacra Scrittura che ci sono donati per la prossima domenica trentunesima. Leggiamo la prima lettura dal libro del profeta Malachia. Chi ha legge pure?
Io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è terribile tra le nazioni. Ora a voi questo monito, o sacerdoti: se non mi ascolterete e non mi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni. Anzi, le ho già cambiate, perché nessuno tra voi se ne dà premura. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d'ingiampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho resi spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l'uno contro l'altro, profanando l'alleanza dei nostri padri?
Ecco, grazie. Leggiamo subito il brano evangelico, nel capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 1 al versetto 12.
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 121, il secondo dei canti delle ascensioni. Leggevamo il Salmo 120 la settimana scorsa. Il pellegrino ci ha manifestato la sua angoscia quando ancora in realtà non si è messo in cammino, quindi non potremmo ancora definirlo pellegrino, ma nel Salmo 120 abbiamo appunto ricevuto da lui testimonianza della difficoltà che segna la sua vita, la fatica, le contraddizioni che lo affliggono, il senso di smarrimento in un contesto che non è affatto omogeneo con la sua vocazione, a cui pure vuole restare fedele, ma si rende conto di essere in grave difetto rispetto all'autenticità di quella vocazione dovrebbe essere. Ed ecco la decisione presa: io sono per la pace. Leggevamo così, Shalom. Ecco, c'è un disegno che è rivelazione di Dio nella storia dell'umanità. Questo disegno traccia dei percorsi, indica segni di riferimento, il grande sacramento, segno a cui rivolgersi per ritrovare in modo maturo e coerente la dignità della propria vocazione, il Tempio a Gerusalemme, il grande segno rivelativo e conferma sacramentale del rapporto d'alleanza tra il Signore e Israele. Pace, pace. Ed ecco, il nostro pellegrino si è messo in viaggio. E siamo alle prese allora con il Salmo che segue, quando il nostro anonimo orante da qualche ora o da qualche giorno o comunque per un lasso di tempo che nessuno di noi può esattamente determinare ha già affrontato le strade che lo hanno messo in contatto con ambienti nuovi, situazioni diverse, incontri con interlocutori sconosciuti, ed ecco, alzo gli occhi verso i monti, dice il versetto 1 del nostro Salmo. Da dove mi verrà l'aiuto? Dunque ha viaggiato a testa bassa. Non mancano i ricordi, forse le preoccupazioni, forse si rende conto adesso di quanto è stato impegnativo lo strappo che ha compiuto lì per lì, preso da quello slancio, da quel fervore che testimoniava per come leggevamo alla fine del salmo precedente, ma adesso certamente sta ripensando ad ogni cosa e ci rendiamo conto del fatto che adesso si guarda attorno, il suo volto si solleva, deve pur rendersi conto di quale strada sta percorrendo, di quali incroci deve attraversare, di quali ostacoli deve superare, perché dinanzi a lui una catena montuosa, dice qui, e si staglia in maniera tale da suscitare certamente un certo sgomento. Bisognerà scavalcare quella catena montuosa, ma chissà quante altre situazioni del genere dovrà affrontare, chissà quanti altri ostacoli, chissà quante altre incertezze, chissà quanti altri percorsi attraverso regioni sconosciute dovrà passo passo superare per arrivare alla meta. Se l'è proposta in un momento di grande commozione, la pace, e dunque Gerusalemme, il Tempio, il sacramento rivelativo della iniziativa fedele con cui Dio ha instaurato un rapporto di alleanza con il suo popolo, ma adesso, vedete, è alle prese con la fatica e le incertezze e i pericoli del viaggio. E si interroga: da dove mi verrà l'aiuto? Notate, parla in prima persona singolare. È un monologo tra sé e sé, d'altronde non sappiamo neanche se c'è qualcun altro che viaggia con lui, probabilmente sì. Comunque, anche se ci fosse una carovana più o meno numerosa, sta dialogando in modo molto personale, è un monologo il suo, si interroga e si rende conto di essere alle prese con un'impresa che nel momento in cui essa ha avuto inizio non era in grado ancora di intendere nel senso di un appuntamento con momenti difficili come quello che sembra proprio di constatare sta registrando nel presente. È partito, d'altronde non sarebbe mai partito se avesse cominciato a programmare, a prevedere, a anticipare tutte le difficoltà reali o ipotetiche che il viaggio avrebbe comportato, e di fatto adesso in viaggio si sta trovando in situazioni del genere, però è in cammino. La sua solitudine, accompagnata da questa vibrazione dell'animo che manifesta la pena di chi si deve destreggiare in un contesto che sfugge in modo sempre più evidente al suo controllo, alla sua programmazione, alla gestione degli elementi che compongono quadro geografico di una vicenda che poi è anche un quadro umano, che è anche un quadro sociale, che è anche un quadro culturale, sempre più eterogeneo rispetto alle sue particolari premesse, sempre più solo, e si interroga. E d'altra parte, vedete, ecco, il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. guarda i monti ed ecco, sono un ostacolo, non c'è dubbio. E d'altra parte è pur vero che il suo viaggio è comunque orientato verso un monte, quel monte per eccellenza su cui è edificata Gerusalemme, e questo lui lo sa, per quanto sia sprovveduto, per quanto sia alle prime armi, sa che metà del suo viaggio è una montagna, e intanto ci sono già delle montagne dinanzi a lui, e queste montagne assumono il significato, insieme a manifestare in maniera inequivocabile la prospettiva di un ostacolo da superare, ma assumono il significato di una premonizione, di un annuncio. È come un invito a procedere in modo sempre più sollecito, perché se ci sono montagne da superare, è proprio perché il suo viaggio comunque è orientato verso una meta analoga. Ed ecco, man mano che avanza e procede nel suo cammino, vedete, quelle montagne assumono il significato di un elemento di congiunzione tra il cielo e la terra. E si guarda attorno, e l'ambiente, come già abbiamo constatato, è del tutto sconosciuto, è un vero viandante, sta percorrendo strade mai frequentate, e si guarda attorno ed ecco, avverte come tutto quello che lo circonda tra cielo e terra, che è come dire il creato, l'ambiente cosmico, ma poi c'è anche un ambiente sociale, c'è un ambiente umano, ci saranno possibilmente degli incontri, forse anche qualche situazione un po' pericolosa, ma tutto assume la visibilità inconfondibile di un ambiente che è messo a sua disposizione da colui che è il creatore dell'universo, del cielo e della terra. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Già, quelle stesse montagne, come una cerniera che fa dello spazio che gli sta attraversando e della fatica che sta sperimentando un'occasione per immergersi in un disegno di comunione cosmica, un disegno di comunione universale, e si sente immerso in un mondo sconosciuto, ma è il mondo di Dio, è la creazione di Dio, è il cielo e la terra che si compongono in una armonia dove tutte le creature sono manifestazione della iniziativa fedele con cui il creatore è presente. Ed ecco, man mano che procede sempre più solo e sempre più intimamente segnato da questa consapevolezza di essere immerso nella relazione con la presenza del Dio vivente, una presenza che lo ospita sulla scena del mondo tra cielo e terra, e anche dunque le difficoltà che deve affrontare, che sta affrontando, che affronterà, per quanto possano essere massimamente impervie, sono già intraviste da lui come motivi di incoraggiamento, perché sempre e dappertutto la presenza del Signore fa di questo mondo sconosciuto rispetto al quale lui è così pieno di interrogativi, un ambiente che lo accoglie e che lo accompagna nel suo viaggio. Vedete, due soli versetti, è la strofa introduttiva del Salmo 121. Tutta la la fatica, tutte le incertezze, tutti gli interrogativi che rimangono aperti per quanto riguarda la prosecuzione del viaggio, e d'altra parte è partito, ecco, ed è all'interno dello stesso cammino che, malgrado la fatica, le incertezze e gli interrogativi, trova motivo per guardarsi attorno e gradire il beneficio di essere misteriosamente a proprio agio in un mondo sconosciuto che è rivelazione per lui e conferma per lui di come il Dio vivente, il creatore dell'universo, è presente, lo accompagna. La strofa introduttiva del nostro Salmo. Vorrei tornare per un momento solo alla intestazione, dove leggiamo canto delle ascensioni. Tutti i 15 canti delle ascensioni sono intestati in questa maniera, così nella nostra Bibbia. In realtà in ebraico, vedete, in questo Salmo 121 c'è un particolare che è unico per tutti gli altri salmi, è vero, Shir Amachalot, canto delle ascensioni. Ma in questo caso l'intestazione dice Shir Lam Machalot, Lam Machalot. Questa preposizione là indica una tensione, un orientamento, un movimento, non è semplicemente l'articolo. Ed è un particolare che viene notato anche dagli antichi commentatori, per cui tanto per dire, Kimshi, a questo proposito afferma questo salmo, e Kimshi si rifà poi a Rashi, è per le ascensioni. Vedete, alla lettera bisogna tradurre così, non semplicemente canto delle ascensioni come in tutte le intestazioni della raccolta, ma canto per l'ascensione. E questo modo di intestare il salmo, vedete, più che mai coerente con la battuta di avvio del salmo che abbiamo appena letto, quella prima strofa composta dai due primi versetti, che per l'appunto ci hanno coinvolto in un itinerario, in un orientamento, in una tensione, in un movimento verso, ma addirittura, ecco, gli antichi commentatori dicono per colui che in futuro realizzerà le ascensioni, per i giusti del tempo futuro, per i pellegrini che verranno, ecco, nel mondo che sarà. E dunque il nostro pellegrino tutto solo, vedete, qui si trova coinvolto in un'avventura che paradossalmente fa di lui testimone apre un percorso, traccia a modo suo, con tutti i suoi limiti e le sue debolezze, non c'è dubbio, un percorso che resterà come un'indicazione valida per coloro che verranno. Vedete, il nostro pellegrino è partito solo, continua a viaggiare da solo, anche interlocutori che occasionalmente incrocino i suoi passi o scambino anche qualche comunicazione con lui, in realtà non cancellano la sua solitudine, ma la strofa introduttiva del nostro Salmo, vedete, fa di lui un cittadino del mondo, fa di lui una presenza che per quanto minuscola è al proprio posto nel cosmo e nella storia umana, e fa di questa sua solitudine come un vissuto che apre la strada del futuro per una moltitudine di esseri umani sconosciuti, pellegrini che si metteranno a loro volta in cammino. Fatto sta che adesso, nel seguito del Salmo, dal versetto 3 al versetto 8, c'è da notare un salto grammaticale, e bisogna che ce ne rendiamo conto, perché vedete che qui, versetto 3, non lascerà vacillare il tuo piede. Dunque, nella strofa introduttiva era il nostro pellegrino che parlava in prima persona singolare. Alzo gli occhi, da dove mi va il mio aiuto? Il mio aiuto era lui. Adesso c'è un'altra voce. Non lascerà vacillare il tuo piede. C'è qualcuno che gli parla, e gli parla di quella presenza che, come leggevamo nella strofa introduttiva, il nostro pellegrino ha avvertito in maniera così intensa, e d'altra parte senza poterla descrivere, senza poterla illustrare nelle sue particolari prerogative. E c'è un'altra voce che gli parla. Chi è mai questo compagno di viaggio? C'è qualcuno che cammina con lui? C'è qualcuno che la sa più lunga di lui? C'è qualcuno che già è stato coinvolto nell'avventura del pellegrinaggio in altre occasioni? C'è una voce interiore che gli parla, c'è un maestro che lo sta educando nell'intimo. Ci sarà di mezzo anche qualcuno che lo istruisce, qualcuno che lo aiuta nel discernimento, qualcuno che effettivamente gli offre degli elementi di riflessione. Ci sarà di mezzo magari anche uno strumento, come la raccolta dei campi delle ascensioni sarà uno strumento predisposto proprio per accompagnare il viaggio dei pellegrini che nel corso delle generazioni si recheranno a Gerusalemme. E fatto sta che c'è una voce che si fa udire nell'animo del nostro pellegrino e gli spiega chi sia colui di cui ha avvertito la presenza in maniera così efficace, come abbiamo constatato, ma d'altra parte senza poterla descrivere, come invece adesso con un grande beneficio gli viene concesso. C'è qualcuno che gli parla di quella presenza e gliene spiega il rivelarsi, come si rivela quella presenza. E il testo che segue, dal versetto 3 fino al versetto 8, si sviluppa in tre strofe. La prima strofa nei versetti 3 e 4. Non lascerà vacillare il tuo piede, vedete, il soggetto è lui. Più esattamente adesso lui è definito il custode, Shomer. Non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Di nuovo, Shomer di per sé è un participio presente del verbo shamar vuol dire custodire. Forme di questo verbo compaiono 6 volte adesso nel nostro Salmo. Il custode, più avanti le forme di questo verbo verranno tradotte nel versetto 7 nella mia Bibbia, si intende, con proteggere e poi con vegliare. Vedete, il traduttore ritiene conveniente tradurre per 6 volte lo stesso verbo con lo stesso verbo in italiano, mentre invece in ebraico è lo stesso verbo, è il custode, è colui che custodisce, è colui che veglia, sì, sorveglia, accompagna, sì, è il custode. Dunque la presenza che viene adesso descritta, illustrata, commentata da quella voce che si sta esprimendo con un linguaggio adatto a educare nell'animo il nostro pellegrino. E vedete che qui la presenza viene descritta come garanzia di accompagnamento. C'è qualcuno che ti sta accanto e c'è qualcuno che ti soccorre nel momento in cui tu dovessi incorrere in pericoli o comunque rischiare di incorrere in essi. C'è qualcuno che immediatamente sa come intervenire laddove tu muovi i tuoi passi e non lascerà vacillare il tuo piede. E vedete, è una presenza fedele, permanente, per quanto silenziosa, anzi proprio questo silenzio conferma il fatto, vedete, che non si lamenta, non protesta, non si stanca, non ha bisogno di riposare, di addormentarsi. E d'altra parte il nostro pellegrino invece deve dormire, deve riposare, non c'è dubbio, ma lui non si addormenterà, non prenderà sonno, è il custode di Israele. Dunque una presenza permanente, fedele, che soccorre, che interviene. E notate che qui per la prima volta compare il nome Israele, ed è come se per la prima volta il nostro pellegrino, che pure fin dal Salmo 120 si interrogava circa il valore della sua appartenenza al popolo dell'Alleanza, ma non ha ancora mai menzionato il nome di Israele. Adesso vedete, il nome per la prima volta compare qui nel momento in cui questo suo essere viandante solitario, nell'esperienza di un accompagnamento che lo custodisce, gli trasmette una consapevolezza che emerge nel suo valore primario in modo inconfondibile, la consapevolezza di appartenere a un popolo di viandanti, un popolo di itineranti, chissà dove disperso, chissà come segnato da dall'impatto forse drammatico e sconvolgente con le situazioni più terribili. Eppure ecco questo procedere solitario nel cammino fa di lui, accompagnato dalla presenza, un testimone di comunione che già lo rende partecipe della storia del suo popolo e dunque partecipe di quel disegno di comunione che definisce Israele nell'alleanza con il Dio vivente. Prima strofa, tuo custode, ecco, la presenza che ti accompagna. Seconda strofa, e vedete, da una strofa all'altra c'è un, per così dire, un crescendo per quanto riguarda il discernimento circa il valore e l'intensità di quella presenza. Seconda strofa, dal versetto 5 al versetto 6, i due versetti. In ebraico il testo è ritmato in maniera veramente esemplare, e il ritmo poetico è un ritmo che sembra proprio essere espressione lirica di quello che è l'andamento passo passo, metodico, di chi affronta il viaggio. Come il nostro pellegrino. Fatto sta che adesso la seconda strofa dice: il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra, di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Dunque adesso vedete la presenza, per così dire, assume una fisionomia più delicata, più carezzevole, e l'ombra ti avvolge, ti stringe, anzi, vedete, è una presenza che ti riempie, è una presenza che non soltanto ti accompagna, ma ti contiene all'interno di un abbraccio che in realtà assume la potenza di una pienezza che invade l'intimo. Qui l'accenno all'ombra. Certo, è l'ombra di giorno, è protezione dal sole, è l'ombra anche di notte, i rigori della notte, è la luna, è i suoi possibili interventi ritenuti da qualcuno pericolosi. Fatto sta che il nostro pellegrino sta registrando questa presenza che prende dimora in lui, che man mano lo contiene, man mano gli scivola dentro, man mano si insedia come presenza che dall'interno sostiene, orienta, placa, consola, rende addirittura gradevole e festoso il suo cammino. C'è qualcosa di più. Notate che tra l'altro l'immagine dell'ombra è l'immagine che compare anche nel racconto dell'Annunciazione alla Madonna. La presenza che avvolge ed entra nell'intimo. E adesso, vedete, terza strofa, versetti 7 e 8, il Signore ti proteggerà, siamo sempre alle prese col medesimo verbo, da ogni male, egli proteggerà la tua vita, il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre, proteggerà, veglierà, sì, è sempre lo stesso verbo, già, e adesso vedete abbiamo a che fare con quella presenza che non soltanto lo accompagna, non soltanto lo avvolge e prende dimora in lui, nel suo vissuto, nel suo mondo, nel suo intimo, nell'interiorità della sua esistenza. Ma adesso, vedete, questa presenza è una presenza che educa, è una presenza dotata di una capacità pedagogica nel senso della libertà. Perché quando qui leggo ti proteggerà da ogni male, proteggerà la tua vita, nel senso che veglierà su di te quando esci e quando entri, questa immagine è ricorrente anche altrove, la incontriamo anche nel Nuovo Testamento, entrare e uscire è l'espressione che nella plasticità dei due gesti di entrare e di uscire allude a quella che è la libertà interiore, per cui si entra e si esce come manifestazione di libertà. E il nostro pellegrino viandante alla scuola della presenza è per così dire veramente magistralmente educato per quanto riguarda la libertà interiore, e dico libertà rispetto alla paura, rispetto alle angosce, rispetto alle minacce che comunque non mancano mai, ma è libero e cresce l'armonia con l'ambiente e cresce la consapevolezza di essere in viaggio, come qualcuno poteva forse sospettare all'inizio perché si è sbagliato, perché un certo punto è stato preso in qualche modo intrappolato da certi pensieri che poi adesso lo hanno esposto a questo rischio così fastidioso. No, è sempre più libero ed è sempre più convinto di essere impegnato nel viaggio, in modo tale da realizzare in esso tutto quello che nella sua dignità personale è espressione di libertà. Ma vedete, è la presenza del Signore che veglia su di lui, che protegge il nostro pellegrino, che lo custodisce, che lo educa. C'è una voce che glielo spiega, c'è un maestro interiore, vedete, noi diremmo lo Spirito Santo. C'è un maestro interiore che gli sta chiarendo il valore di questo suo continuare a camminare e affrontare le salite e le discese, le porte o le barriere sigillate da aprire e da superare, tutto questo come esercizio di una libertà che lo rende sempre più disponibile a far della sua vita una risposta matura, consapevole e coerente rispetto a quella iniziativa che sta all'origine di tutto, ma non se ne era neanche reso conto, un modo molto confuso, un modo caotico, un modo segnato da molti aneliti e accompagnato da molte angosce. Ed ecco adesso nel corso del viaggio, vedete, il nostro pellegrino sta prendendo coscienza di come è messo in grado di far della sua vita un atto di libera offerta, consegna, risposta all'iniziativa gratuita del Dio vivente. Il Signore è il tuo custode, è il custode di Israele. E notate come i versetti che si succedono in queste poche righe sono come attraversati da una specie di corrente, sono degli agganci, c'è una continuità tra un versetto e l'altro, abbiamo individuato tre strofe tra l'altro e dunque l'articolazione si è fatta anche un po' più complessa, ma è come se il nostro pellegrino stesse rivivendo tutto quello che è il viaggio della vita. D'altronde ogni pellegrinaggio è sempre un'occasione per ricostruire, rintracciare, proprio reinterpretare i passaggi, le tensioni, le motivazioni di quello che è il grande viaggio della vita. E qui, vedete, l'andirivieni ritmato alla maniera di un dondolio, come quando si culla un bambino, e giorno e notte, fatica e riposo, sole e luna, entrare e uscire, ora e sempre, morire e vivere. Ecco, e vedete il nostro pellegrino che sta viaggiando, è accompagnato da quella presenza, è visitato da quella presenza, è educato da quella presenza, c'è una voce che glielo spiega, ed ecco si sta rendendo conto che è come se tutta la sua vita fosse davvero l'esperienza preziosa che non avrebbe mai immaginato se non fosse partito, ma adesso ne ha una esperienza inconfondibile, un bambino preso in braccio. È appena cominciato il viaggio, siamo solo al secondo salmo della raccolta, ma è come se già avessimo a che fare con l'esperienza di una comunione che dilaga ricordate al centro del Salmo Israele, ma il mondo, la vita, la morte, diceva: alzo gli occhi verso i monti, a dove mi verrà l'aiuto? Ed ecco, alzo gli occhi nel cammino della vita. Così si conclude il nostro Salmo 121, ed è il Signore che viene incontro a me, sempre, dappertutto, e che fa di me un tassello di un immenso disegno dove tutto si compie e si compirà in obbedienza alla sua inesauribile volontà d'amore. Si è preso la briga di prendere in braccio anche me. Fermiamoci qua e ritorniamo invece al Vangelo secondo Matteo. Abbiamo letto i primi 12 versetti del capitolo 23. Qualche rapidissimo richiamo: come sappiamo molto bene, Gesù si trova a Gerusalemme ormai dal capitolo 21. Gesù è entrato a Gerusalemme ed ecco, sono gli ultimi giorni della sua missione in questo mondo. Sappiamo bene che il suo ingresso a Gerusalemme e la sua permanenza a Gerusalemme, nella narrazione del nostro evangelista Matteo, assume la fisionomia inconfondibile di una rivelazione riguardante la sovranità autorevole di Gesù. È una sovranità autorevole che sta tutta in quella che il nostro evangelista chiama mitezza. Ne parlavamo nel corso delle settimane ormai trascorse. La mitezza di Gesù, ecco dove sta la sua autorevolezza, l'autorevolezza del sovrano, che peraltro è così obbediente, è così silenzioso, che è così dimesso. Ed ecco, in questo contesto poi sappiamo che Gesù è stato interrogato: come ti permetti? Quale autorità è la tua? Una situazione strana, originale, insopportabile, che disturba, infastidisce coloro che ufficialmente esercitano il ruolo delle autorità a Gerusalemme. Già ne parlavamo in altre occasioni. Nel frattempo conviene ricordare che i discepoli, nelle pagine che leggiamo, sono per così dire latitanti, e questa latitanza dei discepoli, di cui Gesù è andato in cerca nel corso di tutta la narrazione precedente, e poi dal momento in cui per la prima volta Gesù ha parlato espressamente della sua passione, morte, resurrezione, i discepoli hanno assunto un atteggiamento sempre più come dire marginale, si sono come barricati in atteggiamenti di estraneità, o hanno anche tentato di fraintendere e di intervenire abusivamente in modo tale da rendere la relazione con il maestro ancora più penosa. La latitanza dei discepoli nella tristezza, è proprio l'evangelista Matteo, ne parlavamo in altre occasioni, che rimarca questa nota che coglie la pena interiore che comunque quella condizione di latitanza produce nell'animo dei discepoli, che a modo loro sono come desiderosi di trasformarsi da discepoli in spettatori. E così, a loro riguardo, Gesù ha più volte ormai fatto riferimento, ne parlavamo anche questo proposito ne parlavamo in altre occasioni, fa riferimento di quella che, con un'espressione che è tipica della catechesi del nostro evangelista Matteo, si chiama piccola fede, una fede piccola, una fede regressiva, una fede ripiegata, una fede bloccata, una fede inceppata. Ricordate questa espressione, la oligopistia, compare fin dal discorso della montagna nel capitolo 6, versetto 30. Perché, dice, gente di poca fede? Perché se Dio veste l'erba del campo, che oggi c'è e domani non c'è, non farà così anche per voi, gente di poca fede? Capitolo 6, versetto 30. Ma poi nel capitolo 8, versetto 26, nell'episodio che è presente anche negli altri Vangeli sinottici, la traversata del lago e quindi la tempesta, e nel capitolo 8, versetto 26, Gesù, che viene svegliato dai discepoli perché sono spaventatissimi, e Gesù sgrida i venti e subito una grande bonaccia, e dice ai discepoli: ma perché avete paura, uomini di poca fede? Vedete, quella paura in realtà è la pusillanimità. Perché siete così pusillanimi? Perché siete così vili? Altre volte senz'altro ho suggerito di tradurre in questo modo, ma uomini di poca fede, la poca fede, come mai? È come se Gesù fosse stupito tutto l'impegno dedicato ai discepoli mentre continua a insegnare, a darsi da fare, ed ecco il riscontro non è corrispondente alla sua proposta. Uomini di poca fede, più avanti vedete nel capitolo 14, versetto 31, definito in questa maniera lo stesso Pietro. Ricordate Pietro che scende dalla barca per camminare incontro a Gesù, ed ecco, impaurito, comincia ad affondare: Signore, salvami. Versetto 31, e subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Uomo di poca fede, la piccola fede, vedete, è un'espressione questa tipica del nostro evangelista Matteo. Nella sua catechesi lui usa a più riprese questo linguaggio che allude a una fede incipiente, ma una fede che non matura, una fede incerta, una fede che si disorienta, si disperde, non corrisponde. E d'altra parte vedete, un uomo di poca fede, Pietro nel caso considerato, nel momento in cui di per sé sembra che scendendo dalla barca sia in grado di compiere chissà quale traversata, ed invece uomo di poca fede, e pusillanime, incerto, latitante, sì, usavo già questa espressione. Se voi prendete il capitolo 16, nel versetto 8, Gesù imbarca insieme con i discepoli, ancora in questo caso, e i discepoli si lamentano perché non hanno preso il pane dopo tutto quello che è successo. Ricordate, Gesù che ha dato da mangiare alla folla, non hanno preso il pane, erano avanzate 7 sporte piene, non hanno preso il pane, ed ecco Gesù se ne accorge, versetto 8 del capitolo 16, e chiede: ma perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane? Ma non capite ancora, ecco, non capite ancora, non sono sintonizzati. Sono discepoli, ma discepoli incerti, discepoli trattenuti, discepoli bloccati, discepoli inceppati. E io credo che l'evangelista Matteo, che racconta i fatti dando risalto a queste situazioni, ci aiuta molto a comprendere cose nostre, perché ci troviamo noi in un modo o nell'altro con naturalmente rispettando la varietà dei percorsi e delle esperienze e dei processi anche di maturazione interiore di ciascuno di noi, ma questa poca fede, questo discepolato che non matura, che non porta frutti, che non corrisponde, che non aderisce, che ancora ci riguarda discepolato, dunque discepoli, sì, ma ancora non corrispondenti alla misura del dono ricevuto. E che la nostra vita cristiana, che poi è il nostro discepolato, non corrisponda al dono ricevuto, questo nessuno di noi stenta a riconoscere. E allora qui vedete ancora più avanti nel capitolo 17, versetto 20, quando Gesù è salito sulla montagna con tre dei suoi discepoli, lì la trasfigurazione, poi scende dalla montagna, c'è folla di gente, si è rivolta ai discepoli, i discepoli non hanno potuto aiutare un padre che era in difficoltà con un figlio che soffriva molto e che comportava disagi veramente drammatici in famiglia. Ebbene, Gesù è intervenuto e i discepoli chiedono a Gesù, in disparte, perché sono sempre discepoli, vedete, quindi godono il beneficio di questa relazione appartata, questa relazione in un contesto di intimità, di vicinanza, dialogica, affettiva, tutto particolare, certo, ma perché noi non abbiamo potuto? Versetto 20, ed egli rispose, per la vostra poca fede. In verità vi dico, se avrete fede pare un granellino di senapa, e qui il granellino di senapa che diventa un albero da dove vanno a nidificare gli uccelli del cielo. Dunque, i discepoli e la loro piccola fede. Gesù a Gerusalemme, torniamo a Gerusalemme, l'autorità di Gesù interpellata, indagata anche, contestata da coloro che a Gerusalemme rappresentano nelle sue espressioni più autorevoli l'intera comunità. Ed ecco, ne parlavamo nel corso delle settimane trascorse, tre parabole e quattro dispute. Il magistero autorevole di Gesù, il magistero autorevole. Tre parabole, quattro dispute, ricordate come i suoi interlocutori fanno riferimento ad altre autorità, esercitano altre tipologie di magistero, ne parlavamo, e d'altra parte il magistero autorevole di Gesù si rivela e anzi diventa un'espressione di una presenza che incalza, che si fa avanti, che continua a farsi carico delle situazioni anche le più incresciose, nella delusione. La autorevolezza di Gesù che è manifestata laddove la delusione che subisce, che patisce per come non trova accoglienza, corrispondenza, riconoscimento, si fa carico di di quella vicenda, si fa carico di una situazione nella quale il suo essere rifiutato non è il motivo perché Gesù si ritiri, è il motivo invece per esercitare in questo la sua autorità, nel farsi carico della pena che quella delusione comporta per lui, e nel farsi carico di una relazione che è autorevolmente esercitata da lui, laddove la delusione che gli patisce è il suo modo di procedere innanzi, il suo modo di incalzare, il suo modo di interloquire ancora e ancora. Ricordate le parabole, il padre che ha due figli, quell'altra parabola dei vignaioli omicidi, e la parabola del re che prepara la festa di nozze per il figlio, e quindi le dispute. Leggevamo fino alla terza disputa la settimana scorsa, c'è una quarta disputa, un solo uno sguardo, subito poi ci accostiamo al nostro brano evangelico. Vedete, capitolo 22, dal versetto 41. Prima disputa, farisei, poi sadducei, di nuovo un dottore della legge fariseo. Adesso, versetto 41, trovandosi i farisei riuniti insieme, sono ancora questi personaggi che poi, come sappiamo bene, non sono da intendere come coloro che effettivamente hanno avuto a che fare con Gesù in maniera così polemica e così aggressiva a suo tempo. Nel linguaggio narrativo del nostro catechista, il nostro evangelista Matteo, sono figure emblematiche. Ma figure emblematiche veramente ci aiutano adesso, vedete, a registrare attraverso queste presenze nella narrazione evangelica, registrare quelle che sono le caratteristiche di un discepolato, il nostro e quello dei primi, e ancora tenendo conto delle debite necessarie distinzioni, il nostro discepolato che non corrisponde, che non corrisponde. Quella latitanza, quella pusillanimità, quel ritardo, quella sproporzione. Fatto sta che qui, vedete, la quarta disputa è caratterizzata da un particolare interessante, perché non è più Gesù interrogato, ma è lui che interroga. E trovandosi i farisei riuniti insieme, Gesù chiese loro: ma che ne pensate del Messia, di chi è figlio? È che Gesù che pone una domanda. E pone una domanda, vedete, ma anche qui è in questione un'autorità. L'autorità di Cesare, l'autorità di Mosè, l'autorità del grande ideale, ne parlavamo domenica scorsa. E adesso l'autorità, vedete, di quella che è, Gesù su questo sta interrogando i discepoli, su quella che è l'aspettativa, qui l'aspettativa per eccellenza, che ha a che fare con la promessa messianica, il Messia che noi aspettiamo. E dunque, appresso a questa aspettativa per eccellenza, tutte le altre aspettative, tutto quello che riguarda la nostra progettualità, tutto quello che in qualche modo possiamo ritenere come la continuità di una tradizione che ha trasmesso a noi una promessa, e questa promessa ci pone in atteggiamento di attesa. Ma vedete, l'aspettativa nostra, quello che noi abbiamo definito come il risultato, il traguardo, la meta, che finalmente deve realizzarsi, in corrispondenza a quello che da parte nostra siamo in grado di definire come l'obiettivo da raggiungere. E qui, vedete, noi abbiamo a che fare ancora una volta con quella che è una chiave teologica dominante in tutta la catechesi dell'Evangelista Matteo, in tutta la sua narrazione, una chiave teologica che fa costante riferimento a uno scarto, a un salto, a una irruzione della novità, laddove colui che viene è colui che porta a compimento le promesse, e d'altra parte colui che viene è manifestazione di una novità che sbaraglia le nostre aspettative, che sbaraglia la nostra progettualità, che sbaraglia tutto quello che tradizionalmente dovrebbe essere il contenuto delle promesse custodite nel tempo perché finalmente giungessero a compimento. Ma quando le promesse si compiono, la novità è travolgente. Già, colui che viene è diverso da come l'abbiamo atteso, e d'altra parte è colui che porta a compimento la promessa. E chi è il Messia? Il figlio di Davide, sì. E Gesù dice, ma nel Salmo 110 c'è scritto, ha detto il Signore, il mio Signore siede alla mia destra. Allora Davide, l'autore del Salmo, dice il mio Signore sarebbe il Messia, e lui lo chiama Signore, come mai? Come può essere figlio? E, ma vedete, un modo di argomentare che nella sua semplicità sembra addirittura banale, in realtà ci rimanda esattamente alla questione che adesso io richiamavo a modo mio. E dunque, laddove nella opinione che è dominante nell'animo, nelle coscienze, nella scuola di questi personaggi, l'attesa è rivolta al figlio di Davide, figlio di Davide. Adesso vedete, quell'attesa viene, in base a questo intervento di Gesù che cita il Salmo 110, viene travolta. È Signore, come fa a essere figlio di Davide? Se è Kyrios, dice in greco, se è Signore. Già, vedete che quel certo modo di conferire autorità a quello che noi aspettiamo, in quanto è il desiderio, è maturato, radicato, è elaborato, coccolato, vezzeggiato, il nostro progetto si deve realizzare, questo. E lì, allora, vedete, il magistero dominante è quello che assume le caratteristiche di quello che nella tradizione pastorale della si chiama apologetica, cioè un atteggiamento sempre di difesa, dove bisogna dimostrare la veridicità delle nostre posizioni a partire da quelle premesse che abbiamo stabilito noi e che non mettiamo mai in discussione. E l'apologetica, che è un momento grandioso della storia della teologia, ma è anche un momento tragico proprio, che conferma lo squallore della teologia, quando si sviluppa come elaborazione di tutto un complesso di argomenti che dimostrano la veridicità di quelle che sono le premesse poste da noi stessi. E questo non mettere mai in discussione le premesse in realtà rende miserabile la ricerca teologica, diventa semplicemente un'apologetica, diventa semplicemente una, che poi ha una configurazione monumentale, grandiosa, trattati di teologia, ma per dimostrare che la nostra aspettativa è autorevole, la nostra aspettativa è verace, la nostra aspettativa, il nostro progetto si realizza, ma è nostro, e questa autorità è ancora una volta, vedete, messa in discussione da Gesù. Perché? Perché il suo magistero è un altro, colui che viene è diverso, colui che viene è il Signore, e qui siamo rimandati poi al Vangelo dell'infanzia, ricordate, colui che viene nella discendenza di Giuseppe nasce da Maria, fin dal capitolo primo, nato da Maria, è discendente di, attraverso Giuseppe, figlio di Davide, ma è nato da Maria. E allora entra dentro a un'economia del gratuito che travolge tutte le aspettative umane e le riempie, le realizza, ma nello stesso tempo le proietta su orizzonti immensamente più ampi, più ecumenici, più universali. È il figlio che viene da Dio, dunque tutto quello che poi nel Vangelo secondo Matteo abbiamo potuto anche quest'anno ritrovare passo passo come filo conduttore di questa catechesi, fino al momento in cui adesso Gesù a Gerusalemme, vedete, è diverso da quello che ci si attende. È il figlio di Davide, è un'altra cosa, è diverso, ma è il figlio di Davide, sì. E vedete, è Gesù che nella sua delusione, come vi dicevo poco fa, apre un nuovo cammino di conversione. È Gesù che si fa carico di questa delusione, è Gesù che sta assorbendo questo rifiuto. Non per questo si tira indietro, come già sappiamo, non per questo assume l'atteggiamento dell'avversario che condanna, ma esercita la sua autorevolezza proprio nel momento in cui fa di questa delusione che patisce l'occasione per aprire una strada nuova, alternativa rispetto a quella a cui i suoi interlocutori sono abituati. Ed è una storia d'amore che man mano, vedete, autorevolmente mette a nostra disposizione, per come ci espropria di noi stessi e di quelle che sono le nostre premesse, le nostre pretese, che diventano aspettative, magari appunto addirittura esprimiamo come se fossimo depositari di una promessa messianica, ma veniamo espropriati e veniamo chiamati ad arrenderci alla gratuità della iniziativa del Dio vivente. È il Signore che viene, è nella gratuità assoluta della sua iniziativa, è nella purezza incontaminata della sua volontà d'amore. La sua volontà d'amore, siamo coinvolti in una storia d'amore. Qui vedete che la quarta disputa si concludeva con il versetto 46: nessuno era in grado di rispondergli nulla e nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Nessuno più osò interrogarlo. Ecco, e vedete, adesso nella pagina che segue, ed è proprio il nostro brano evangelico di domenica prossima, apre dinanzi a noi uno spiraglio che ha le caratteristiche di invitarci all'audacia, l'audacia di chi prosegue nel cammino, perché giunti a questo punto, vedete, nessuno ha più il coraggio, ma già quei discepoli, uomini di poca fede, pusillanimi, latitanti, scoraggiati. E vedete, questo scoraggiamento fa tutt'uno con quella situazione di inceppamento, di estraneità, di insufficienza, di disagio sperimentato, tristezza dei discepoli. Ce ne parlava il nostro evangelista, per come non siamo come dovremmo, ci rendiamo conto che forse sarebbe meglio tirarci da parte, scomparire, nascondersi, trasformarci da discepoli in qualcos'altro, osservatori, magari anche osservatori curiosi, osservatori interessati, osservatori anche benevoli, ma fuori da quel cammino. Ed invece è una storia d'amore che riguarda proprio coloro che istintivamente sarebbero prigionieri di questa fiacchezza, di questa pusillanimità, come vi dicevo, di questo scoraggiamento, discepoli in fuga, discepoli senza amore. Vedete che l'ultima volta in cui si è parlato di discepoli nel nostro Vangelo fu nel versetto 20 del capitolo 21. Dopo di allora tutto quello che avevamo su Gerusalemme e quelle situazioni estremamente impegnative, Gesù interrogato, Gesù contestato, Gesù messo alle strette, le sue parabole, le sue dispute dei discepoli non si parla. Se ne riparla qui, adesso, guarda un po', versetto 1 del capitolo 23. Sono latitanti, sono osservatori, è un discepolato fiacco. Ma noi sentiamo pesantemente come quello che l'Evangelista Matteo mette in risalto qui, dove non si tratta di prendersela con i farisei, qui si tratta di offrire ai discepoli un linguaggio che consenta loro e consenta a noi di renderci conto di quale sia il nostro ritardo, la nostra sproporzione, forse per dirla con una parola grossa che possiamo mettere subito da parte, il nostro fallimento nel discepolato, nel cammino della vita cristiana, ma è una parola che forse può risultare troppo pesante, la piccola fede, sì, quella meschinità di cui tutti facciamo esperienza, e l'Evangelista Matteo vuole aiutare proprio noi. Perché? Perché Gesù è maestro nei confronti dei discepoli, che sono non delle figure ideali, ma sono quei personaggi di cui ci parlavano le pagine che abbiamo passato in rassegna, e di cui per un pezzo, pagina dopo pagina, non si è proprio parlato, perché sono rimasti nell'ombra e adesso sono presenti, sì, ma sono risucchiati nella folla. Vedete, allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo, ecco, la folla, e ricompaiono i discepoli nella folla. E ancora Gesù si rivolge a loro, ai discepoli, si rivolge a noi, e si rivolge a loro e a noi per invitarci a un nuovo appuntamento d'amore. Vedete, tutto il discorso nel capitolo 23 si compirà alla fine del capitolo, lì dove noi non arriveremo, con l'indicazione di un percorso che il versetto 39 indica in questi termini. Solo un momento, poi subito torniamo al nostro brano evangelico. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Per sé questo è il versetto del Salmo 118 che è stato proclamato all'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma l'ingresso già è avvenuto nel capitolo 21, qui siamo nel capitolo 23, fine del capitolo 23 è un appuntamento dato in vista di un futuro. C'è ancora un rilancio, c'è ancora un tempo intermedio tra la venuta e il ritorno di Gesù nella gloria, il tempo è il nostro tempo. Beh, è una storia d'amore che continua e che viene rilanciata, perché la delusione che ferisce Gesù è il motivo da parte sua per dimostrare qual è il valore del suo magistero, del suo prendersi cura dei discepoli. E attraverso i discepoli, vedete, c'è la folla umana, ci siamo tutti. Certo, è una storia d'amore. Ed è una storia d'amore non perché corrisponde al nostro programma, ma è una storia d'amore perché è sua. E perché siamo coinvolti in una prospettiva dove la gratuità sovrabbondante della sua opera d'amore rivela l'iniziativa che da sempre è custodita nel segreto di Dio. E allora qui vedete, c'è di mezzo certamente la signoria del Messia, come nel Salmo 110 citato alla fine del capitolo precedente, ha detto il Signore al mio Signore, ecco la signoria del Messia, il Cristo figlio di Davide, ma è il Signore, sì, e si tratta comunque, vedete, di farsi coraggio. Già, a questo riguardo farebbe la pena proprio di fare riferimento ancora una volta al Salmo 121, vedete, quel pellegrino che si fa coraggio e si mette in cammino. Già, e anche qui, proprio in questa svolta della narrazione evangelica, i discepoli sono invitati a farsi coraggio e a mettersi in cammino, forse, vedete, invitati a incamminarsi per trovare coraggio. Bisogna farsi coraggio per partire, ma è solo viaggiando, come capitava all'antico pellegrino nel Salmo, viaggiando che poi si trova il coraggio, anzi il coraggio cresce. incamminarsi per trovare il coraggio, perché alla fine del capitolo 22 non c'è più coraggio, non c'è più il coraggio, non è più possibile interrogarlo, ed ecco Gesù avanza, lui ci pensa, lui lo fa, lui non è che lui se n'è andato, è proprio lui. E quindi qui vedete il linguaggio di Gesù che è incalzante, tutto il capitolo 23, lo rileggeremo per intero nella veglia questa sera, è un linguaggio che qua e là addirittura diventa sferzante, come già sappiamo, ma il fatto è che ci interpella nella nostra condizione di discepoli latitanti, affermavo poco fa, dire falliti sarebbe forse troppo, punto interrogativo, ma discepoli falliti, ma eppure vedete, è proprio a noi, quale che sia la nostra pusillanimità, che viene sempre offerto ancora il rischio di trovarci coinvolti davvero in una storia d'amore, per vivere nella dimensione della gratuità totale, che poi è quello che sta sperimentando il pellegrino del Salmo 121. Finché saranno travolte le nostre difese di discepoli, scoraggiati le nostre difese, per cui bisogna dimostrare che il mondo deve funzionare, che il mondo è perfettamente in ordine, perché come abbiamo deciso noi, pensato noi, voluto noi, aspettato noi, preteso noi, e poi siamo sempre più prigionieri della nostra tristezza. Ed ecco lo sviluppo del discorso, vedete, 12 versetti, ed è Gesù che ci identifica e ci descrive. Chi siamo noi? Ecco, Gesù parla di noi, parla dei farisei, parla di noi. 12 versetti dopo, dal versetto 13 al versetto 31, 7 guai, invettive, è un linguaggio proprio così incisivo, qua e là ci lascia senza fiato, ma vedete, sono invettive che sono perfettamente coerenti con il linguaggio proprio di chi è trepidante, di chi è accorato, di chi è motivato da una intenzione d'amore che rimane voluta, testimoniata, gridata in mezzo alle contraddizioni più feroci. Guai, 7 guai, che sventura che vi è capitata, in che guaio vi siete infilati. Malgrado l'apparenza di una pagina che sembrerebbe contraddittoria rispetto al linguaggio evangelico, in realtà è una pagina che è perfettamente evangelica come espressione inconfondibile di questa urgenza d'amore che affronta e travolge. L'antico pellegrino diceva le montagne, già, qualunque ostacolo. E poi ci sono gli ultimi versetti, da 32 a 39, dove risuona una sentenza di fallimento che si trasforma in lamento. Gesù si lamenta, e quel lamento è il lamento doloroso di Gesù, che è fedele, incrollabilmente coerente nell'amore. Il lamento di colui che è deluso, che è rifiutato, che è tradito, è il lamento di colui che diventa protagonista di un atto d'amore che rilancia. L'annuncio di un nuovo appuntamento, fine del capitolo 23. Quando direte benedetto colui che viene, nome, tutta la storia umana, sapete, tutte le generazioni che si succedono, passano i secoli, passano i millenni, sta dentro a questo appuntamento. È la pazienza, di Dio che continua a rilanciare l'annuncio di quella volontà d'amore che ricapitola in sé tutti i ritardi, le insufficienze e i tradimenti della nostra umanità e del nostro discepolato triste e latitante. E allora Torniamo ai primi 12 versetti, abbiamo ancora qualche momento, è certo, è necessario. E il testo che leggiamo domenica prossima si sviluppa in due movimenti, fino al versetto 7, poi dal versetto 8 al versetto 12. Fino al versetto 7, tre segnali mediante i quali Gesù descrive quello che a modo mio poco fa ho più volte definito il fallimento del nostro discepolato, o anche almeno il rischio, sempre attuale peraltro, di tale fallimento, il rischio. Tre segnali. Primo segnale, versetti 2, 3 e 4. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con dito. Primo segnale, la frattura tra il dire e il fare. In realtà, vedete, si tratta di una questione riguardante la qualità dell'ascolto. È l'ascolto della parola che rende operosa, fattiva la vita. Ed ecco, una parola non ascoltata è una parola che può anche essere detta, gridata, proclamata, forse addirittura strepitata, non so come dire, strepitosamente urlata, ma non vissuta. È una questione che riguarda la qualità dell'ascolto, ossia, vedete, che riguarda, qui tra l'altro il verbo osservatelo, quello che dicono è da osservare, è un verbo che ci rimanda al Salmo 121, la custodia della parola. È vero che la traduzione in greco di quel shama in ebraico è philassim, ma qui nel Vangelo secondo Matteo usate il verbo tirin, osservare, conservare la parola è conservata, la parola custodita, la parola assimilata, la parola vissuta, è la parola ascoltata, ed è la parola che diventa feconda, che diventa operosa, che diventa struttura portante di un'esistenza coerente con il dono ricevuto. E vedete, il Salmo 121 a questo riguardo ci trasmetteva la testimonianza di quel pellegrino che si rende conto che è necessario per lui, è necessario per noi arrendersi noi a colui che ci custodisce. Ecco, c'è un custode per noi, ma bisogna che ci arrendiamo, bisogna che ci consegniamo, bisogna che ci lasciamo prendere da quella pedagogia interiore che ci apre la relazione con questa presenza. Se no, la nostra vita, ma qui lui sta parlando alle autorità, sta parlando ai discepoli, sta parlando a noi, la nostra vita corre il rischio, ed è un rischio comprovato in molte maniere, da innumerevoli esempi nostri e altrui, il rischio di essere uno scrigno di sentenze, di parole dette, di verità proclamate e non vissute. Secondo segnale di quello che, come vi dicevo, per Gesù è il da intendere come il fallimento del nostro discepolato. Versetto 5, solo il versetto 5, leggo: tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini, allargano i loro filatteri e allungano le frange. E qui la ricerca dello spettacolo, il verbo essere ammirati, theasos, tra l'altro c'è in questo verbo la stessa radice, il teatro, ecco, è una scenografia teatrale, è la ricerca dello spettacolo, una questione che riguarda, vedete, il discernimento in questo caso dello sguardo a cui ci si espone. Questo già leggevamo nel discorso della montagna, ricordate nel capitolo 6, versetto 1, guardatevi dal praticare le vostre buone opere, meglio la vostra giustizia, davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque lo sguardo, e vedete qui non è semplicemente una parola polemica quella con cui Gesù denuncia questa ricerca dello spettacolo. Il richiamo riguarda esattamente la costante, permanente, luminosa rivelazione di quello sguardo che riguarda, che viene dal Padre, come il Padre che vede nel segreto, proprio nel capitolo 6 del Vangelo, nel discorso della montagna, il Padre che vede nel segreto, versetto 4, versetto 6, versetto 18, quando fai l'elemosina, quando preghi, quando digiuni, il Padre che vede nel, ma il Padre che è nel segreto, versetto 18, dunque quello sguardo del Padre che ci smaschera rispetto a tutte le teatralità più o meno scenografiche della nostra vita e del nostro cosiddetto discepolato, e ci smaschera nel senso che ci introduce nel suo segreto, il Padre che è nel segreto. Secondo segnale di quello che Gesù considera il fallimento del nostro discepolato, dopo quella frattura tra dire e operare, adesso questa ricerca dello spettacolo. Terzo segnale, versetti 6 e 7, leggo, amano i posti d'onore nei convitti, i primi seggi, nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente. Dunque, vedete questo verbo, amano, è il verbo filin, amano. Allora, terzo segnale, la ricerca e la gestione di amicizie, perché qui c'è di mezzo il verbo filin, l'amicizia, amori, amano. Non è un caso che qui compaia questo verbo, vedete, ma si tratta di amicizie strumentalizzate, nel senso di relazioni discriminate in base a scelte di opportunismo, scelte di sfruttamento. Il verbo filin ritorna altre volte nel Vangelo secondo Matteo. Poco fa abbiamo avuto a che fare con il discorso della montagna nel capitolo 6, e tra l'altro in quello stesso capitolo, versetto 5, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe. Dunque c'è un modo di impostare relazioni di amicizia che è strumentale in vista della soddisfazione di certe gratificazioni, di un certo compiacimento, una strumentalizzazione di quelle che sono le dinamiche relazionali. E tutto questo nel contesto di quello che è la condizione dei discepoli. Amicizie pervertite, senza pensare a chissà quali fenomeni sconci, non ragioniamo in quella direzione, ma amicizie strumentalizzate. Se voi prendete il capitolo 10, versetto 37, qui leggevamo: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, niente meno. Vedete che qui è in questione anche il legame affettivo che implica il valore di relazioni così intense e così importanti come quello che avviene nel rapporto tra genitori e figli. Se voi prendete il capitolo 26, andando avanti, vedete, oltre il nostro la pagina che stiamo leggendo, ormai siamo nel racconto della passione, e qui vedete che lo stesso verbo filin è il verbo che viene tradotto con baciare. Versetto 48, il capitolo 26, il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. È il bacio di Giuda, è un atto d'amore, ma è un amore, vedete, deviato, è un amore inquinato, è un amore strumentalizzato, serve a indicare chi è il personaggio che deve essere arrestato. E quando si avvicina a Gesù dice: salve, rabbi, e lo baciò. Versetto 49. Attenzione, perché nel nostro Vangelo secondo Matteo c'è in realtà un'altra amicizia. Ne parlavamo in altre occasioni. Una volta compare il termine filos, amico, nel capitolo 11. Facciamo qualche esercizio di così svelto scivolamento attraverso le pagine. Nel capitolo 11, versetto 19, è venuto il figlio dell'uomo, è Gesù, che mangia e beve, e dicono: ecco un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Filos, dunque amico, c'è un altro modo di essere amico. Sì, e per tre volte compare il sostantivo eteros, amico, un caso tipico del Vangelo secondo Matteo. Ricordate, capitolo 20, versetto 13. Amico, io non ti faccio torto, prendi un denaro, perché ti lamenti, amico? E poi il re che è sceso nella sala del banchetto delle nozze perché vuole vedere, e incontra quel tale e dice: amico, perché sei venuto qua? Amico. E ancora nel capitolo 26, abbiamo avuto sotto mano questa pagina un momento fa, là dove Giuda ha predisposto di baciare Gesù e di individuare così Rabbì, il maestro, Rabbì, e Gesù gli dice, versetto 50, amico, per questo sei qua, amico. Vedete, c'è un'amicizia che non strumentalizza, c'è un'amicizia che si fa carico del dramma, che si fa carico della fatica, del rifiuto, del tradimento. C'è un'amicizia che si fa carico dei pubblicani e dei peccatori, che si fa carico della protesta altrui ingiustificata, che si fa carico dell'iniquità. Dei vignaioli che hanno ucciso il figlio, che si fa carico della impreparazione, della distrazione, dell'atteggiamento abituato a strumentalizzare ogni cosa, per cui c'è chi si presenta senza abito nuziale. Ed ecco, amico, perché sei venuto qui? Già, ritornando al nostro brano evangelico, vedete, amano, ecco, quale amicizia? il terzo segnale di quello che Gesù considera il fallimento del discepolato, con frattura tra dire e fare, ricerca dello spettacolo, la ricerca di amicizie strumentalizzate. Già, ma intanto vedete, c'è un'altra amicizia. C'è l'amore che si fa carico della, che fa della propria delusione, del rifiuto che subisce, la conferma della sua incrollabile volontà di comunione. E allora ci siamo. Quando qui adesso dal versetto 8 fino al versetto 12, vedete, Gesù si ferma e si è fermato lì dove ha pronunciato quella parola Rabbì, che poi è la stessa parola che pronuncia Giuda quando si presenta con la sua gente per arrestare Gesù, Rabbì, e lo baciò. Rabbì, io ti amo, Rabbì, sono qui. Ed ecco Rabbì. E allora qui vedete, adesso si apre uno scenario veramente sbalorditivo. E il brano evangelico di domenica prossima meriterebbe di essere letto, riletto, studiato, meditato, contemplato a lungo, perché è uno scenario, vi dicevo, stupefacente, nel senso che la signoria di Dio incalza attraverso la sovranità mite di Gesù. Vedete, dopo quel che leggevamo nei versetti precedenti, fino al versetto 7, come il discepolato non funziona, come il discepolato è fallimentare, come il discepolato è quantomeno latitante, così trasformato in un'apparenza. Ed ecco, alle prese con una situazione che è stata denunciata con tanta chiarezza, la signoria di Dio incalza ancora, avanza ancora, e questo attraverso la sovranità mite di Gesù, vi stavo dicendo. E così noi ci troviamo introdotti nel mistero profondo di Dio, in tre battute. Vedete, a questo punto dal versetto 7 in poi ci aspetteremo, beh, adesso c'è finita da fare. Ed invece dal versetto 7 in poi, cioè adesso versetto 8 e quel che segue, è il mistero di Dio che si spalanca. È il mistero di Dio che si apre, che si allarga. È il mistero di Dio che noi scopriamo essere rivelato in una prospettiva che travolge tutti i nostri criteri, anche i criteri in base ai quali valutiamo, giudichiamo e condanniamo il nostro fallimento e l'altrui fallimento. Perché adesso qui vedete tre battute. Prima battuta, versetto 8. Voi però, dice Gesù, non fatevi chiamare Rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Ecco, versetto 8. Prima battuta, vedete, non fatevi chiamare Rabbì, è esattamente così che Giuda si rivolge a Gesù, ma non fatevi chiamare Rabbì. E cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che c'è un maestro interiore che ci educa nel discernimento di un orizzonte di fraternità. Il vostro maestro è uno solo e voi siete tutti fratelli. Dunque c'è un maestro interiore. Ma ricordate il Salmo 121, la prima strofa di quella seconda parte del Salmo. È lo Spirito Santo che affronta la nostra paura di osare, il nostro scoraggiamento, la nostra paura di amare. Quanto a Gesù, vedete, è proprio lui che dichiarerà più avanti nella narrazione evangelica e da parte sua cosa vuol dire per lui essere didascalos. Vedete che qui termina Rabbì. Nel versetto 8 compare la prima volta, poi dopo uno solo è il vostro maestro, qui il termine didascalos in greco, il vostro maestro in greco, già, e vi dicevo, ma questo è il maestro interiore, sì, è quel maestro interiore che ci educa in modo tale da renderci conto di come ecco, siamo inseriti in un disegno di fraternità, in un orizzonte di fraternità, dice maestro interiore. Sì, ma vedete che è Gesù che nel capitolo 26, torniamo ancora facendo un piccolo salto in avanti a quel capitolo, versetto 26, nel capitolo 18, quando bisogna preparare per la festa degli azimi, incarica due discepoli, andate in città, versetto 18, un tale, ditegli, il maestro, ecco, il maestro è lui, e qui Gesù mi sembra proprio, vorrei verificare meglio, ma mi sembra proprio che nel Vangelo secondo Matteo è l'unica volta che Gesù attribuisce a se stesso il titolo di didascalos, è l'unica volta che Gesù si presenta come maestro. Il maestro, e parla di sé, ti manda a dire a quel tale: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. Già, Gesù dichiara di essere maestro quando matura il tempo per fare la Pasqua presso quel tale non nominato, insieme con i suoi discepoli si prende l'impegno a lui condividere quello che è suo con i suoi discepoli. E vedete, è una relazione di fraternità che è rivelazione, propriamente creativa, di come lo Spirito Santo di Dio è maestro del cuore umano. Seconda battuta, allora il versetto 9, dove leggiamo: non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo? Già, la paternità di Dio. È la paternità di Dio che ci colloca nella storia di un'unica famiglia, sotto il cielo, sotto la volta del cielo, sulla stessa terra, unica terra, e dunque un'unica famiglia in un mondo che è casa di tutti. È lo sguardo del Padre che ci avvolge, che ci illumina, e ci illumina in modo da penetrare nella coscienza, scopriamo cosa vuol dire essere parte di una comunione domestica, vissuta appunto nel nostro intimo, nell'intimo del cuore, la paternità di Dio. E vedete che queste tre istanze, per adesso siamo arrivati alla seconda battuta, c'è cioè la terza, confluiscono in un'unica rivelazione. Ma il mistero profondo di Dio, lo Spirito Santo di Dio, maestro interiore per noi, la paternità di Dio, come veniamo educati nella fraternità, ma come veniamo collocati al nostro posto sotto lo sguardo che illumina la scena del mondo e ce la porge come il contesto familiare di cui facciamo parte. E sempre il Salmo 121, vedete, quelle tre strofe che varrebbe la pena di ripassare in rassegna, proprio in diretta connessione con le righe che stiamo leggendo. Terza battuta, versetti 10 e 11, e qui leggo: non fatevi chiamare maestri. La mia Bibbia dice maestri, la nuova traduzione dirà senz'altro guide, perché il termine usato qui non è didascalos, non è rabbì, è katsigetis, guida. E infatti vedete, già ce ne siamo resi conto, siamo come aiutati a tuffarci nel mistero profondo di Dio, nel mistero della vita trinitaria. Lo Spirito Santo, il Padre, ed ecco la guida è il Messia, lui, il figlio che si è fatto uomo per noi, che nella sua carne umana ha portato a compimento la sua missione. Non fatevi chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. Vedete, la guida è del Messia, che è il Figlio, ed è Lui che ci conduce lungo la strada dell'amore vero. C'è un maestro interiore, c'è il Padre che tutto illumina e in tutto e sempre ci avvolge e ci visita con la delicatezza e la potenza sconfinata della sua volontà di vita. Ed ecco, c'è una guida che ha aperto la strada e che ci coinvolge là dove siamo messi in grado di consegnare quella che qui si chiama la nostra piccolezza. Chi si abbasserà, dice il versetto 11, dove abbassarsi significa la piccolezza, vedete, il verbo tapinun, il tapinos, ma questo è l'aggettivo che Gesù attribuisce a se stesso. Se voi ricordate, e vale la pena di ricordare, e qui poi concludiamo, nel capitolo 11, alla fine del capitolo, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, conosciamo bene questi versetti, prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile. Questo umile, prais, mite, tapinos, piccolo, che sono prais che tapinos. E allora, ecco, il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Vedete, c'è una guida che ci coinvolge, nel senso che siamo messi in grado di consegnare la piccolezza della nostra vita e scoprirci in sintonia con la libertà del suo cammino, la libertà della sua missione realizzata nella gratuità dell'amore, in sintonia con Lui, perché siamo uniti dallo stesso gioco. Già, tra Lui che è il Signore, il Kyrios, il Signore, e la nostra fatica, siamo stanchi e oppressi? Sì, tra Lui che è il Signore, la nostra fatica di discepoli ritardatari, discepoli squalificati, mettiamola così. Bene, tra Lui e noi c'è la mitezza della guida che unifica il nostro giogo con il suo. E così il nostro discepolato ritrova il passo leggero di un cammino di conversione già intriso, questo nostro cammino, quello che ci riguarda tutti adesso nel nostro tempo, in questa vicenda che generazione dopo generazione impegna la Chiesa sul fronte dell'evangelizzazione. Ebbene, il nostro cammino di discepoli ritardatari e squalificati è comunque già intriso di una misteriosa dolcezza. E quell'appuntamento d'amore che Gesù annuncia alla fine del capitolo 23 e ci riguarda ancora e sempre. Allora ci fermiamo qua. Leggiamo insieme il Salmo